Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il cinema. Oggi vogliamo parlare di un festival che è giunto alla 47esima edizione, che è stato definito, secondo la definizione famosissima di François Truffaut, un festival necessario. Stiamo parlando del Giffoni Film Festival, che si svolgerà dal 14 luglio fino al 22 di luglio e che è giunto, appunto, vi dicevo, alla 47esima edizione. Ne parliamo con il vice direttore Manlio Castagna, che è con noi al telefono. Benvenuto, buongiorno.
Salve, buongiorno e grazie per avermi invitato.
Dunque, dicevamo, un festival giunto alla 47esima edizione con dei numeri veramente straordinari. 4.600 i giurati, tutti quanti giovanissimi, più di 170 film, 6 anteprime e oltre 50 star, sia italiane che internazionali. Forse la più luminosa, e vorrei cominciare proprio da questo nome, è Julianne Moore, che viene quest'anno al festival.
Eh sì, per noi è un onore, è una grande felicità anche avere un'attrice del suo calibro al festival, un'attrice che ha dimostrato nel corso degli anni di innanzitutto saper scegliere i film sempre di grandissima qualità e classe, e poi è illuminati con interpretazioni ogni volta straordinarie e rimarchevoli. Voglio ricordare soltanto il premio Oscar alla Cecile Ellis, che è passato anche da poco in TV in questi giorni, ed è una prova d'attrice riguardo a un problema gravissimo, quello dell'Alzheimer, realizzata con una finezza, una raffinatezza che è solo sua.
Accanto a lei, poi ricordiamo, visto che parlavamo di Oscar, Amy Adams, candidata 5 volte all'Oscar, anche lei sarà presente a Giffoni.
Sì, anche lei, Amy Adams, è un'altra, probabilmente l'attrice della nuova generazione più importante che ha Hollywood in questo momento. Molti parlano di lei come l'erede di Meryl Streep, ed è effettivamente un'attrice straordinaria che prima o poi prenderà l'Oscar, visto che immagino ha collezionato diverse di statuette. Accanto a lei, un'altra candidatura agli Oscar importante è quella di Bryan Cranston, che tutti conosceranno per lo straordinario Breaking Bad, questa serie che è diventata culto tra i ragazzi, e che però non è soltanto appunto Walter White di Breaking Bad, ma è un attore capace anche di dare, per esempio, un Donald Trump, questo personaggio dell'epoca marcartista, a dare a questo personaggio uno spessore che solo lui riuscirà a dare.
Parliamo poi degli ospiti italiani, no? Cioè, sono moltissimi e impegnati tra l'altro in una serie di incontri con i più giovani.
Sì, anche quello, il carnet degli ospiti italiani è sempre molto nutrito oggi fuori. Quest'anno abbiamo in apertura Jasmine Trinca, che come sappiamo ha trionfato all'ultimo festival di Cannes, e poi si va a due premi, ad un premio Oscar come Gabriele Salvatores, che qui da noi avrà il premio Truffaut, così come anche Gabriele Muccino, quindi un altro grande autore. Abbiamo Giovanni Veronesi, Claudio Amendola, Margherita Bui, che è l'attrice italiana che ha vinto di più in assoluto nella storia del cinema italiano per quanto riguarda Davide Donatello, Chuck D'Oro e così via, e poi tantissimi anche giovani come Ludovica Comello, vorrei citare per esempio, poi c'è Francesco Montanari, c'è veramente una spilza enorme di nomi che in qualche Amanda Angiolini, Carolina Crescentini, ecco, adesso mi vengono in mente, così pensandoci giorno per giorno, e davvero ogni giorno c'è qualcosa di interessante, è un ospite, un talent da far incontrare i ragazzi, è importante sicuramente.
Dicevamo che i film che saranno presentati sono oltre 170, di cui oltre 100 in concorso. Lei ha partecipato proprio alla selezione anche di queste pellicole?
Sì, fortunatamente, lo dico fortunatamente perché è uno dei lavori più belli che potevo immaginare nella vita, cioè quello di guardare film dalla mattina alla notte per tutto l'anno. ne vediamo circa 4.800 film noi selezionatori, io soltanto ne vedrò forse 300-400 almeno ogni anno, solo per lavoro, ed è bellissimo perché è come fare un viaggio attraverso il mondo giovanile, è come attraversare uno specchio e guardare alla realtà attraverso un altro punto di vista, quindi è davvero un viaggio affascinantissimo della selezione.
Parliamo poi dei veri protagonisti del Gifoni Film Festival, no? Che sono i 4.600 giurati, tutti giovanissimi. E partiamo proprio anche un pochino, per chi non dovesse conoscerlo, il Gifoni Film Festival, dalle motivazioni che hanno creato questo festival.
Il festival nasce appunto 47 anni fa dalla mente creativa di un giovane genio che è Carlo Bitosi, il quale capisce che mancava in Italia un festival, una manifestazione che desse voce ai ragazzi, che permettesse loro di avere responsabilità di non solo di guardare i film, ma anche giudicarli e votarli. Ed è per questo che nel 82 poi François Truffaut cita quella frase, o meglio inventa la frase che poi più volte sarà citata, dicendo che tra tutti i festival è il più necessario perché e c'è dentro la necessità appunto di restituire ai ragazzi una dignità come esseri umani del presente, non soltanto come degli esseri umani del futuro. Noi diciamo spesso che i giovani sono il futuro, il nostro futuro, è anche vero, ma sono anche il nostro presente, non dimentichiamo, e in quanto presente hanno tutto il diritto di esprimere le loro opinioni. E quindi la Giuria del Festival ha questa grande caratteristica, cioè di essere interamente dedicata ai bambini, ragazzi e giovani dai 3 ai 25 anni, 26 anni.
E c'è mi pare un aspetto anche in qualche modo educativo, no? Di un pubblico, di quello che sarà poi il pubblico anche di domani, il pubblico del presente, come giustamente lei diceva, perché molti giovani appunto usano il andare al cinema, ma anche quello che poi diventerà appunto il pubblico del futuro. E questo intento educativo mi sembra sia espresso dalle numerose masterclass che sono proposte.
È bellissimo, ma in qualche modo tutto il festival è innervato da una caratteristica fondamentale, che è quella appunto di cercare di educare, tra virgolette, senza dimenticare l'aspetto ludico. È quello che si chiama, una parola americana, è l'entertainment, cioè un intrattenimento educativo, perché come lei diceva giustamente è qui che si formano i gusti, le menti gli indirizzi anche creativi di molti ragazzi, di molti bambini, perché quando un bambino è esposto fin dai 3 anni ad un certo tipo di cinema che viene scelto con molta attenzione, molta qualità, molta vorrei dire anche raffinatezza per certi versi, logicamente questo li condizionerà anche nel modo in cui guarderanno il film in futuro, tant'è che è vero che tanti di questi ragazzi continuano a scriverci nel corso della loro vita e molti di loro ci dicono che la loro vita è cambiata dopo questa esperienza. È vero anche che poi abbiamo una sezione particolare che è il Masterclass, dedicata ai ragazzi più grandi, attraverso la quale andiamo a specificare meglio il nostro concetto di entertainment, e quindi facendo sì che i ragazzi più grandi incontrino gli autori dei film che loro presentano, e quindi possono creare un cortocircuito creativo e artistico di grande qualità.
C'è una parola che mi è sembrata significativa leggendo il vostro comunicato stampa, che è il tema che è stato scelto per il Gifoni Experience, Into the Magic, cioè parlare appunto della magia del cinema. I ragazzi sono sensibili a questa magia?
Questa è una bella domanda, ma mi permetti di rispondere in maniera ancora più approfondita riguardo al tema. Il tema ogni anno lo scegliamo non come organizzatori in maniera indipendente e arbitraria, ma creiamo un vero e proprio contest online, cioè una sorta di sondaggio online con la nostra molto attiva community su Facebook in particolar modo, e loro sono a proporre le nomination e poi saranno loro a votare il tema più interessante. Into the Magic è un tema scelto interamente dalla community, e quindi questo ci dice che sono molto 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 sensibili al tema della magia, non soltanto la magia del cinema, ma la magia intesa anche come quella parte, voglio dire anche spirituale, anche meno razionale, che i ragazzi appunto individuano come una possibilità di essere ancora di più se stesse. Quindi la magia non come un'evasione dalla realtà, ma come un'aggiunta, come un'espansione della realtà.
Allora ricordiamo questa 47esima edizione del Gifoni Film Festival, che si apre il 14 luglio e va avanti fino al 22 di luglio, e ringraziamo Manlio Castagna, vice direttore del Gifoni Film Festival, di essere stato con noi a parlarcene. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei e buona giornata.
L'estate è spesso l'occasione di rivedere anche dei vecchi film in televisione perché vengono riproposti in orari differenti sia nel pomeriggio che di notte su diversi canali televisivi. E fate attenzione se in queste giornate la televisione vorrà rendere omaggio ad una delle attrici più famose, più apprezzate di Hollywood, pur non essendo mai stata veramente considerata una diva. Stiamo parlando di Barbara Stanwyck, di cui il 16 luglio ricorrerà il 110° anniversario della nascita. Era nata infatti il 16 luglio del 1907 ed era la quinta di un gruppo di fratelli che comprendevano tre sorelle molto più grandi di circa 15 o 10 anni di più e un fratellino maggiore di soli 2 anni. La madre di Barbara Stanwyck morì per un incidente stradale poco prima che la bambina compisse 2 anni. Il fratellino, che era di poco più grande, ricordava, così riporta un biografo, che la bambina sedeva sulle scale di casa per molto tempo, aspettando che la mamma ritornasse. Il padre, trovatosi di fronte appunto a questo lutto e anche di fronte a delle responsabilità che probabilmente non sentiva di poter sostenere, trovò lavoro sul canale di Panama e scomparve definitivamente dalla vita dei figli, che rimasero appunto a Brooklyn e che furono i bambini più piccoli, visto che le tre sorelle maggiori erano ormai già abbastanza adulte da vivere da sole. I due bambini più piccoli vennero affidati ad altre famiglie, ma per un caso crudele purtroppo separati in case diverse. Tra fratello e sorella c'era però un rapporto molto, molto forte, così i due bambini si vedevano tutti i giorni per strada. Verso i 4 anni della bambina, quindi 6 del fratellino, una volta i due giocando si attardarono fino al buio e quindi il maschietto, il fratellino, accompagnò la sorellina a casa, però poi si rese conto che aveva molta paura del buio e di ritornare a casa sua, perciò fu lei, così racconta appunto un biografo, che riaccompagnò il fratello. Questo è un episodio abbastanza significativo, intanto di un senso d'abbandono che accompagna quasi come un basso continuo i personaggi più riusciti che la Stanwyck recitò al cinema, ma anche questo senso di protezione, questo senso di conforto che sarebbero rimasti veramente molto legati al personaggio della Stanwyck, che molti colleghi ebbero modo appunto di testimoniare lavorando con lei. Barbara Stanwyck è tutt'altro che un personaggio patetico. Il suo esordio nel mondo del cinema è abbastanza casuale, ma sicuramente l'essere attrice, recitare, avere successo anche, significavano riempire anche dei vuoti affettivi, per quanto lei, con il suo humor sempre talmente tagliente da essere persino sgradevole, da avvicinarsi alla mancanza di tatto, non ha mai permesso veramente che nulla di patetico si addensasse sulla sua vita. E se il patetico è rifiutato, la tragedia è addirittura aborrita. I ruoli della Stanwyck non sono mai legati ad eroine tragiche. Lei, sottolineando il fatto di non aver mai fatto una vera e propria scuola di recitazione, diceva di poter recitare soltanto quello che aveva visto. E certamente per lei la tragedia non è qualcosa che si recita, ma casomai che si vive, e anche in questo caso che non si manifesta nemmeno di fronte alle persone più care. Pensate, per esempio, alla fine del suo matrimonio con Robert Taylor, che, considerando la fama di entrambi, avrebbe dovuto essere molto più pubblicizzato mediaticamente, che invece finì col passare quasi sotto silenzio, proprio grazie alla granitica discrezione della Stanwyck. Come vi dicevo, ebbe sempre un senso di grande protezione nei confronti dei suoi colleghi. Non permise mai, quando appunto lei lavorava su un set, che si facesse della violenza a qualcuno davanti a lei. Un episodio famoso è quello in cui lei, disciplinatissima, preparatissima, che mai interferiva né protestava mai con il regista, marciò letteralmente su un mediocre regista, Irving Pickle, che era colpevole di star facendo ripetere una pericolosa scena a cavallo a un giovane esordiente, Robert Cummings, che aveva obiettivamente dei problemi con l'equitazione. Alla 13ª ripresa la Stanwyck minacciò il regista che non avrebbe mai più fatto del cinema se avesse fatto ripetere ancora una volta una scena appunto a Robert Cummings. Fu un'attrice molto prolifica, girò 87 film, pensate, in 46 anni di carriera, senza contare le serie televisive che la videro appunto protagonista soprattutto nella fine della sua carriera. Venne soprannominata l'attrice che non ha mai vinto un Oscar, nonostante le molte candidature. Ne ottenne uno alla carriera nel 1982 per superlativa creatività e per un contributo unico all'arte di recitare sullo schermo. La Stanwyck ha certamente avuto molto successo, soprattutto nel decennio 40-50, ed è stata fra le attrici più pagate e più celebri di quel periodo. Molti suoi film sono stati dei grandi successi commerciali, mai un critico ha veramente detto male di lei. Però che cosa le è mancato per essere, non dico la più amata tra le star, ma almeno tra le top ten, almeno a livello di Greer Garson, se non di Bergman, Hayward o Hepburn? Probabilmente il fatto che, laddove le altre si ponevano facilmente nelle categorie di donna ideale, fidanzata sognata o vittima da torturare o moglie perfetta o mamma simpatica o allegria della giovinezza, energia della giovinezza atleta che sonnecchia appunto in ogni giovane, il personaggio della Stanwyck invece si adattava ad una sola categoria piuttosto scomoda, che è quella della donna dominante. E oltretutto la Stanwyck è così imprudente da non mascherare neppure vagamente, neppure per buona educazione, la sua forza. Forza che c'è e basta. Questo lei lo porta con molta grazia, per esempio, nella commedia. Pensiamo ad Lady Eve, Lady Eva, al fianco di uno sprovveduto Henry Fonda. Ma ancora di più e meglio in coppia con Gary Cooper, in due film che sono dei classici. Uno di questi è Arriva John Doe di Frank Capra del 1941 e l'altro Colpo di fulmine di Howard Hawks del 1942. Nel primo la Stanwyck è una giornalista licenziata che nel suo ultimo colonnino pubblica una lettera falsa che ha inventato lei di un tale John Doe che minaccia di uccidersi. E la macchina della stampa ovviamente si mette in moto e la giornalista, che viene riassunta con un aumento di stipendio, inventa, trova un suo John Doe, che è appunto Gary Cooper, nei panni di un giocatore di baseball infortunato e quindi fallito. Grande entusiasmo del pubblico di fronte alla sfortuna e alla malattia, sfruttamento intensivo naturalmente da parte del cinico direttore del giornale, che si candida poi alla presidenza col supporto di John Doe, che però rifiuta di essere usato appunto per questi giochi politici e che viene quindi sbugiardato di fronte all'America tutta, e quindi la sua decisione sarà quella di uccidersi, salvato ovviamente in extremis proprio dalla giornalista, che ovviamente si è innamorata di lui. E lei è veramente eccellente in questo ruolo di donna, prima cinica, poi innamorata. Il film di Howard Hawks, invece, Colpo di fulmine, è tra le commedie americane più taglienti di quegli anni. È scritta meravigliosamente da Billy Wilder, accanto a Charles Brackett, e la Stanwyck in questo caso è un personaggio un po' stereotipato, o che rischia di esserlo, ma appunto con la Stanwyck il pericolo viene con molta grazia schivato. È il ruolo di una ballerina di night, pupa del gangster, che ha dei problemi appunto con la polizia e che trova rifugio in una casa abitata da un gruppo di professori che sta scrivendo alcune voci di una enciclopedia, e proprio il professore di linguistica la consulta per la voce slang dell'enciclopedia. In verità è un film che in qualche modo richiama e riutilizza in modo rivoluzionario la storia della fiaba di Biancaneve e Sette Nani. Biancaneve in questo caso è il personaggio del professore interpretato da Gary Cooper, i Sette Nani sono proprio i professori che lavorano con lui, e la strega è la finanziatrice dell'enciclopedia che sta molto addosso appunto a questo gruppo di professori, e il principe azzurro in questo gioco di ribaltamenti è naturalmente appunto la Stanwyck, che arriva in questo luogo e che sveglia, è proprio il caso di dire, il tonto professore con un bacio. Billy Wilder inoltre lavorò con la Stanwyck nel 1944, regalandole forse il suo personaggio più leggendario, quello della protagonista della Fiamma del Peccato, uno dei noir più famosi della Hollywood degli anni 40. L'interpretazione della Stanwyck è tutta un capolavoro di stilizzazione, la sua apparizione iniziale avvolta nell'asciugamano e con gli occhiali da sole, più che far pensare alla seduzione, fanno pensare ad un uccello, meglio ancora ad un insetto da preda, e nel corso del film l'attrice non recita, quasi non parla, quasi esala le sue battute ad un livello di suono minimo, le parole sono appena articolate fra le labbra quasi immobili. E poi naturalmente intelligenza d'attrice, tempi straordinari e la grande capacità di stilizzare e di limitare, sottrarre, anche per lei come per la Garbo per esempio, si può dire che meno è già troppo. Un omaggio alla carica umana e alla generosità della Stanwyck venne dato da William Holden il 3 aprile del 1978 alla cerimonia di consegna degli Oscar, e Holden rese omaggio alla Stanwyck dicendo: 39 anni fa, e proprio in questo mese, stavamo lavorando insieme in un film che si intitolava Golden Boy, e io non ero molto bravo, stavano per sostituirmi, ma per merito di questo amabile essere umano, del suo interessamento, della sua comprensione, della sua integrità professionale e soprattutto della sua generosità, io sono qui questa sera. Un'attrice di grande spessore, non soltanto artistico, ma anche umano. Ed ora, canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Canzone di celluloide di oggi, in un programma che è cominciato parlando del Giffoni Film Festival, e quindi appunto di un festival di cinema dedicato ai più giovani, non poteva che essere un coro infantile, e abbiamo scelto questo coro, questa canzoncina, questa filastrocca inglese dal titolo This Old Man. Alcuni la conoscono anche come Knick-Knack Paddywhack, dal ritornello che viene cantato dai bambini, e che è stata utilizzata in un film del 1958, un film molto noto dal titolo La locanda della sesta felicità, che ricostruiva la vicenda umana, sia pur in modo romanzato, di una missionaria inglese, Gladys Aylward, che si era recata in Cina all'inizio del secolo e che aveva appunto dedicato la sua vita in particolare ai bambini. È un film, vi dicevo, del 58 di Mark Robson, interpretato da Ingrid Bergman e da Kurt Jurgens, e tutte le volte che ripassa in televisione appunto questa filastrocca non manca di affascinare e commuovere. E chiudiamo così il nostro programma odierno, vi do appuntamento alla prossima settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.